marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
e come sempre il giovedì alle 22 da cittaprata.it ospita il parlar di pallone, un parlare di pallone che a noi ci piace pensare particolarmente forbito, elevato, in verità no, perché siamo
non sarà la puntata di stasera, non sarà questo l'esempio,
ma non è mai l'esempio quello, perché alla fine invece ci lasciamo sempre andare un po' ai nostri istinti, però forse abbiamo capito che da un po' di anni il bello di Diego Armando è questo, che ci lasciamo andare ai nostri istinti, va bene così. Poi tu sei incazzato nero perché
sì, infatti.
E io aprirei subito infatti la tua grande incazzatura, che io ho provato a rinfocolare la chat e ci sono riuscito, perché sei incazzato
benissimo.
Subito, ma in realtà me ne frega, cioè, sai che io
sì, figurati, sei un muro di gomma tu,
ma non sono un pessimo tifoso contro, diciamo, sì. Nella mia vita ho sicuramente le mie simpatie, le mie antipatie oltre alla mia squadra, ma difficilmente quando ho a che fare poi con gli amici riesco a essere quelli che affondano il coltello, capito, dentro nelle... no, lo sai. Comunque, detto questo, ieri c'è stata la semifinale di Coppa Italia, Inter Milan, giusto, Milanino? Inter Milan.
Purtroppo Inter Milan.
Vabbè, dai, non è che...
No, che cambia, perché la figura di merda l'hai fatta davanti a 72.000 persone.
Perché c'erano più, perché nel caso di derby di Coppa, chi è in casa c'ha più tifosi a...
C'ha il 95% dei biglietti.
Il 95% dei biglietti?
E loro avevano 5.000 posti.
Addirittura, non la sapevo questa cosa.
È la curva, basta, fine. Poi qualcuno random, ma insomma, cioè,
così. Sì, certo. E niente, è successo che il Milan ha vinto 3-0. Io ho visto la partita, l'ho vista un po' a pezzi, di verità. A un certo punto mi sono stupito. Io l'avevo lasciata sull'1-0, che per carità, Lautaro si è mangiato un gol sullo 0-0 incredibile. Non ho capito come ha tirato quella palla.
Tirata come l'ha tirata a Monaco. Solo che a Monaco l'ha presa bene e ieri l'ha presa male.
E poi dopo, insomma, ho visto sto 2-0 che sembrava un po' abbondante, ma non lo so, com'è andata? Raccontaci, dici com'è andata, dici come l'hai vissuta, dici che sensazioni hai avuto, perché ti vedo bello incazzato. Il Milan è diventato un po' un problema per le tue coronarie, diciamo così.
Ma ieri c'è stato un bagno di merda, cioè non ho altre parole per noi tifosi interisti, è stato un bagno di merda, perché è difficile da accettare una sconfitta, tra l'altro con un punteggio di queste dimensioni, contro una squadra che è saldamente nona, distanziata di 20 punti in campionato, minata da una lotta intestina societaria con una fronda di gran parte del suo pubblico, e che quindi gioca sempre in trasferta, e siamo riusciti nell'impresa non facile di farci massacrare, che poi il risultato è anche, volendo, un po' bugiardo. Quella per il Milan è stata
una partita perfetta,
perché tu, quando segni nel momento migliore del tuo avversario, ed è solitamente la fine del primo tempo, e raddoppi nei primi 10 minuti della ripresa, lì si concretizza la partita perfetta, perché a quel punto è un 1-2 che non dà chance, non le darebbe neanche a una squadra in palla. L'Inter in questo momento è una squadra sulle gambe, perché siamo bolliti, tant'è vero che tu vedi che l'Inter cerca sempre di risolvere la pratica nei primi 45-50 minuti, no? Col Parma 2-0 e poi non ti basta perché fai 2-2, con l'Udinese 2-0, poi loro ti fanno il 2-1 e ti caghi sotto per gli ultimi 15 minuti, Milan è più forte, non ti riesce di chiuderla e ti fanno 3 gol, ti fanno un gol nel tuo momento migliore e va bene. Nel secondo tempo sei in confusione perché capisci che non ce la fai, ti fanno un gol in mischia, il 3-0 è venuto da solo, l'Inter era tutta in avanti, poi cioè rendersi...
Lui... Però scusami, tu stai facendo il ritratto, scusami, ti ho interrotto, di una squadra sulle gambe.
L'Inter...
Come ti spieghi però la qualificazione? Comunque tranquilla col Bayern Monaco, cioè il ritorno è stata un po' attirata, però avete vinto 2-1 a Monaco, cioè non è...
Ma lì...
Non è roba da tutti, cioè nel senso, una squadra che sta male forse non passa col Bayern Monaco, capito?
No, infatti non passa. Lì gioca la benzina che non hai, te la dà la motivazione. motivazione ti riempie il serbatoio, ti rimette, diciamo, un pochino sopra la riserva e ti consente con qualche affanno di finire 2-1, 2-2 in quel caso, perché hai visto anche col Bayern al ritorno 2-2 negli ultimi 5 minuti, loro potevano segnare, poi ci avrebbero mandato i supplementari e lì sarebbe stata finita. Diciamo che lì la compattezza e l'unità di intenti,
l'esperienza,
sì,
ormai,
ha giocato un buon... la Coppa Italia, evidentemente, lo dico a posteriori, lo dico contro tutte le mie volontà e aspettative, la Coppa Italia era l'obiettivo maggiormente sacrificabile. Si è visto anche dall'11 che è partito, insomma, se decidi di tenere in panchina Çalhanoğlu, decidi di far partire Taremi anziché Arnautovic, forse Arnautovic non era al 100%, ma un Arnautovic al 50% è sicuramente più utile di un Taremi al 110%. Insomma, se Inzaghi decide che quelli sono gli 11 che possono reggere botta contro il Milan, o è presuntuoso Inzaghi o ha messo nel conto di essere cacciato dalla Coppa, intendo.
Sì, sì, diciamo che a un certo punto è brutto dirlo, però ormai pare evidente che nel campionato italiano, e qua introduciamo un pochino quello che sarà un po' il tema anche per le prossime puntate, campionato che una certa lettura, sì, ha pareggiato l'Empoli, Bologna-Empoli 1-1, un'attenzione che al Milan se gli arriva la finale con l'Empoli è incredibile.
No, ma dovrebbero fare 4 gol, fino a 3-0 l'andata.
Ma sì, effettivamente.
Domani.
No, certo.
Finisci la provocazione.
No, la provocazione è una costellazione. Noi abbiamo all'interno della nostra, diciamo così, linea editoriale due voci, che poi in realtà è il dibattito che c'è un po', insomma, anche al di fuori della bolla di Diego Armando. Campionato italiano, campionato scadente, campionato quindi di conseguenza non allenante per gli alti livelli. Gli alti livelli si intende la Champions, eccetera. Altra voce, la tua. E forse in parte anche la mia, perché sono un pochino a metà su questo aspetto della questione. Campionato italiano, campionato in cui tutte le squadre hanno una costruzione e una sapienza tattica tale da poter mettere in difficoltà l'ultima, può mettere in difficoltà la prima, sempre, in qualsiasi momento, tranne in casi proprio di superiorità schiacciante, però superiorità schiacciante vuol dire superiorità non soltanto tecnica e tattica, ma anche fisica, e lì non è sempre detto, perché ci sono delle squadre che vedi, per esempio il Parma con la Juventus, o anche contro di voi, il Parma, voglio dire, se leggi l'11 del Parma dici no? Sento la voce di Piero Capponi che mi dice: guarda, che ma questa può giocare in Serie A, sta squadra, e dico: beh, forse Piero ha ragione. Però poi li vedi in campo, sono delle, cioè, fisicamente ti ammazzano. No? Allora concludo. Il discorso qual è? In questo contesto, in questo campionato, diciamo così, la metto così: fisicamente così probante, diciamola così, fisicamente così probante. È normale, a meno che uno non abbia le possibilità economiche di avere una rosa di 22 titolari allo stesso livello praticamente, cosa che in Italia
non è in Italia,
in tutta Europa tranne 10 società non hanno la possibilità di avere 22, che ne so, 22, chi è il difensore migliore che ha i bastoni, 22 bastoni in difesa, 6 bastoni in difesa, voi giocate con 3 centrocampisti in mezzo, 6 Çalhanoğlu in mezzo, e Çalhanoğlu 28enne, non ce l'avevo dentro 31enne,
5 Lautaro,
4, sì, 3 Lautaro e 2 Thuram, questo sto dicendo, cioè più o meno, no, una roba del genere te la faceva vedere forse, non lo so, forse, ma neanche il Barcellona di Guardiola forse, però insomma sono quelle cose che, ecco, questo non è possibile, a qualcosa si deve rinunciare, cioè il famoso triplete, che è una stupidaggine che è stata un pochino secondo me pompata un po'
d'arte,
anche
propaganda,
propaganda pro e contro, secondo me è oggettivamente impossibile nel 2025 per una squadra italiana, per quanto ottimamente attrezzata come l'Inter, perché uno deve anche essere onesto nelle letture, cioè è chiaro che che chi non vuole bene all'Inter dice: ah, ti è Piazza dell'Andersecchio, però in realtà Piazza dell'Andersecchio è una squadra che è prima in campionato e in semifinale Champions League, a me non viene proprio razionalmente tanto da dirla, capito?
Ma infatti, allora, diciamo che per dirla con Piero
hai capito il senso.
Sì, voglio concedere alla tesi di Piero, il campionato italiano non sarà allenante, ma è sicuramente logorante, per cui alla fine della stagione si è tutti piuttosto sulle gambe. Ora, questa gioia da parte di interisti, di milanisti e anche di molta parte del popolo juventino di averci impedito il triplete è una gioia piuttosto adolescenziale, no? Mi viene in mente, perché comunque stiamo parlando di una squadra, la mia, che sta facendo una stagione straordinaria, perché se tu pensi che siamo alla fine di aprile, fino a ieri eravamo in corsa su tutti i fronti, io vorrei averle tutti gli anni queste stagioni. Poi alla fine tiri una riga e dici: qualcosa ho alzato, un trofeo, due trofei, nessuno. Però intanto sono qui.
Dipende pure quale, amico mio. Perché se alzi, per dire, una Champions, alla fine uno può dire: vabbè, dai, ho rinunciato alla Coppa Italia, ho perso anche il campionato, ma ho vinto una Champions. Io lo so che tu sei un amante del campionato.
Sì, no, però ti seguo.
Però,
se io perdessi in campionato col Napoli, ma vinco la Champions, io me lo faccio.
Viceversa.
Me lo faccio bastare.
Perdi la semifinale decorosamente col Barcellona. Sei uscito in Coppa Italia, ma le ultime 5 partite di campionato te le fai un po' più tranquillo con i titolari e vinci il campionato. Voglio dire, no?
Certo.
Comunque stiamo parlando di una squadra che negli ultimi. Calcoliamo da Conte, quindi 2020-21,
sì.
Ha vinto due scudetti.
Ma 7 trofei ha vinto, mi pare. Due scudetti, due Coppa Italia, tre Supercoppe.
E nella finale di Champions League, sì. Persa così, pentita.
Persa prima di giocarla, secondo me.
Ma sì, però in campo no. In campo
no, infatti l'ha persa prima.
Ma in campo poteva anche non perderla.
Ma c'è entrata con una forma mentis che probabilmente non è stata positiva, ma i valori in campo
ma
erano.
Se Lukaku si levava di torno, adesso mi ricordo di chi era il tiro.
Lukaku si sarebbe dovuto levare di torno parecchie volte. Ma
vabbè, comunque hai capito il senso quello che dico. Va bene, è chiaro, naturalmente dovremo stare a vedere, perché non è che possiamo anticipare le questioni, dovremo stare a vedere che succede. Parlando di Inter, poi a questo punto rimaniamo anche un po' sul Milan, perché sono. Parlando di Inter, tu che sensazione hai? Cioè, questo fiato corto che appare un po' evidente è gestibile adesso che c'hai? Comunque, c'hai una partita in meno.
Io una gran paura domenica con la Roma. Non mi abbassare, una gran paura.
Hai paura domenica con la Roma? Domenica, aiutami a ricordare, giocate
Inter-Roma
a Milano?
Sì,
con Calhanoglu fresco.
Sì, con Calhanoglu.
Chi ha tenuto fuori?
Però squalificati i bastoni e Mkhitaryan.
Ah, quello è un problema. Quando non c'è Mkhitaryan è sempre un problema, ho capito questo. E il Napoli invece, vediamo un attimo le partite effettivamente. Il Napoli con chi gioca?
Napoli è una partita più semplice.
Ora vediamo tutto con calma.
In casa, tra l'altro.
Napoli-Torino, sì, un po' più semplice, non semplicissima, anche se il Torino è quella classica posizione di classifica Torino, tipica del Torino, che non c'è più niente da
Torino Udinese sono due squadre che faranno presenza-assenza da quella fine.
Sì, potrebbe essere la giornata chiave, ma io non ci credo che l'Inter perda in casa o pareggi in casa con la Roma adesso, non ci credo, manco se lo vedo. Voi giocate con chi centrocampo? Barella, Ciala, Frattesi,
sì,
immagino.
Frattesi. Davanti giocheranno Correa e Martinez, perché Thuram se lo tengono per Barcellona.
Thuram se lo tengono, ma mai lo fanno entrare se vedono che la situazione sta un pochino
brutto segno sarebbe.
Dai, se state 0-0 al 65esimo, io magari lo faccio entrare.
Sì.
No? Non è un brutto segno, ci sta che tu con la Roma di adesso, De Ranieri, che comunque gli ha dato una bella guardata, tu stai al 65esimo.
Se stai 0-0 non la sblocchi più.
Non sono sicurissimo. Di certo, Marco, secondo me di qui adesso, fra Inter e Milan, ogni... Ti ricordi il film, come si chiamava quello?
Tra Inter e Napoli, vuoi dire?
Inter e Napoli, scusami, il film, quello... Any Given Sunday, con Al Pacino, c'è l'allenatore, no? Quello che dice, no, ci sono centimetri ovunque, no? È lì... Cioè,
ogni maledetta domenica.
È ogni maledetta domenica, bellissimo film, ma lì veramente ogni minuto, ogni secondo dei 90...
Io non so se c'è la faccia arrivare.
Ah, amico mio, te tocca. Se no diventa la mia squadra e stai tranquillo, perché negli ultimi anni noi manco più quarti. Comunque, parliamo un attimo del Milan. Sospendiamo, facciamoci rilassare un po'. Il Milan che tu dici, cioè la realtà dice societariamente molto, diciamo, in difficoltà sia dal punto di vista della consistenza di questa società, della gestione di quest'annata,
dei ruoli.
Un'annata che comunque secondo me queste vittorie qui dovrebbero far contenti i milanisti, ma farli anche un po' rosicare, perché vuol dire che comunque quella è una squadra che ha dei valori, no? Che ha dei valori, cioè voglio dire, per esempio Jovic che ti fa una doppietta,
ma infatti,
del genere. Non è che Jovic è un giocatore che è stato sempre un po' utilizzato forse male, o utilizzato in momenti in cui non poteva rendere, quindi capito?
Ma hanno cercato di regalare.
Esatto.
Ma il milanista vero, al di là del milanista borioso e fazioso che è felice del triplete mancato nostro, il milanista vero non si è affatto consolato con la vittoria di ieri. Prima di tutto perché devono poi battere il Bologna in finale, perché altrimenti è abbastanza così velleitaria come situazione da gioire. Ma il milanista vero si guarda indietro e dice: ma se avessimo programmato meglio, se avessimo gestito meglio le varie situazioni con questa squadra, probabilmente qualcosa in più del nono posto potevamo fare. Parliamoci chiaro, il Milan che arriva a nono è un fallimento. Milan che non va nell'Europa che conta, ma deve sperare di entrarci dalla porta di servizio, questo è un fallimento.
Forse riesce, esatto, riesce a entrarci dalla porta di servizio, nel senso che...
Ma deve vincere col Bologna.
Lo so, non è regalato, anzi sulla carta il Bologna è più forte perché sta parecchio più in alto in classifica, questo è oggettivo.
Però...
Ma guarda, che ti devo dire?
Intanto loro ora ci sono in finale, poi vediamo. Insomma. Intanto hanno diritto a giocarsi ancora una volta, se ci ritroveremo a Riyadh, perché comunque,
certo.
Essendo andati in finale di Coppa Italia, ci vanno. E poi vediamo.
Quindi a Riyadh diciamo però, ma è certo che ci sta l'Inter, il Napoli, il Milan e il Bologna.
Sì.
Ti immagini Napoli Bologna che tipo di hype di pubblico?
3.000 persone.
Questo è un po' un peccato, ma perché dobbiamo andare a dire questo qua? Non si è capito. Non so, il Milan io lo vedrei bene l'anno prossimo, non sta sconvolgendo questa rosa con un allenatore che fa un sereno 4-3-3, potrebbe essere un Allegri, diciamo, che ci abbia un pochino di tranquillità, no? Questi si inventano qualcosa di strano un'altra volta, secondo me. Perché se non riprendono Maldini, cosa che mi sembra molto difficile.
Il futuro del Milan è impronosticabile, e anche perché non si sa chi comanderà, non si sa come sarà l'organigramma, chi lo sa se Cardinale se ne va,
ma non lo so comunque, cioè certo, Milan-Bologna, strana finale di Coppa Italia
a Roma.
Anche partita anche quella, beh, sai se vince il Bologna invece italiano,
ci sta,
criticato quando è arrivato, era meglio Thiago Motta che vince la Coppa Italia.
Beh, insomma, mi sembra che il campo abbia dato ampiamente.
Potrebbe anche andare Thiago Motta nel Milan l'anno prossimo, potrebbe essere.
Cioè, più facile ci vada Conte.
Io Conte spero che venga a Juve, molto l'ho detto, perché se no non se ne esce la situazione. Ascoltiamo un brano, così sei contento. Ascoltiamo un brano rap.
Non mi fai contento allora.
Ho capito. Mi va di sentire questa cosa qua. Su.
È rabbia come la periferia, e non la puoi fermare la nostra batteria. È rabbia come la periferia, e non la puoi fermare la nostra batteria. Siamo la guerra dei sensi, dove gli atomi bollono senza più contenersi. Siamo dei controsensi, pagami lo psichiatra che risolvo a gratis i drammi della mia squadra. Che il figlio dei depressi, gli eccessi li paga. Tu stressi con tuo sole la mia pessima giornata. Amico scusa, amico non smetto, sopra un beat Nino io lo faccio così. Amico scusa, amico non smetto, sopra un beat Nino io lo faccio così. Te l'ho detto sopra il ring, ci puoi pure venire, t'aspetto come si con un toro scatenato nel petto. La situazione qui oramai è solo questione d'effetto, che se lo chiedi me lo permetto, con molto più contenuto dentro. Che se è vero che le rime le riciclo a Fagiano, te sei andato in autostrada col triciclo. E poi ti inventi pure che vuoi fare il mio amico, quando ieri mi indicavi e gridavi quello è un fallito. E mo che te ridi a Cico, che questa è Radio Bibbia, il fuoco sacro va esaurito. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria.
Ma la nostra batteria suona ancora. La rabbia non si ferma perché parte del contesto nella nostra storia e ad ogni costo la conservo dentro la memoria. Le fondamenta di ogni parola. Prendo un bel respiro e dopo vado giù. Chiave articolare in questo rendezvous. Manca sempre il sale ora che manchi tu. Vogliono spaccare tutti quanti sopra il loop. Odio solo il minimo per quello che mi tocca di vedere. Miserere, buoni siete buoni a guadagnare, ma non avete stile e niente di nuovo da dire. Cor veleno e colle ad orologeria. Dentro questa traccia core nostalgia. Ultimo joint il nostro rito. Scandito, fuoco sacro garantito. Esaurito.
Oh, stanno tutti qua giù a farsi benedire come capi. A dare per due spicci culo a gratis. Giocano ai soldati, flow willmatic. E a te te piacerebbe ma qua ci rimetti al collo Luca Brasi. Visto che è il momento per il pento dagli schiavi. Virtuale 350 criminali sulle raris. Money, 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 nah. Invece resta cazzo dritto che è finito pure il chali. Piscio sulla testa dei rapper tipo Canader. Non vai sempre in cash, serve il coroner.
Non la puoi fermare, non la puoi fermare.
Le tigri coi massicci ora aspettano il segnale. Dritti sulle gambe quando cadono le braccia. Io che de persona ho messo Roma sulla mappa. Scienza doppia H, faccio i conti coi tuoi K. Questo è fuoco sacro mentre gli arti fanno acqua.
Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Questa è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria.
Mi metti in conto un altro errore. Sto nell'anello del terrore. Troppi giri qua finisce ad Arachiri come la rettore. Non ho la voce di un tenore. Non sono un soprano. Ho solo un sogno in testa. La testa del sovrano. Punto al cuore del sultano. Con zero ferro in mano. Solo un ferro.
Questi sono i Col veleno fuoco sacro con un bel featuring Colle del Fomento. So questa roba tu la devi fare impazzire. A me questo rap romano piace molto.
Questo rap romano, eh?
A me piace, a me piace
io molto. Diciamo che preferisco altre sonorità, ecco.
Ecco, ecco, abbiamo con noi Simone al telefono, ci sei?
Sì, sento vicino a te adesso una voce flebile, spezzata, debole.
No, abbiamo fatto un po' di autoterapia prima, si è un po' liberato dei suoi mostri. Ma adesso è molto più tranquillo.
Canali, sì. Mica tanto.
Un po' più tranquillo. Allora Simone, i temi sul tavolo sono la partita di ieri, ovviamente non so se hai qualcosa da dire. Io con te poi volevo riservarmi un ragionamento anche con Marco, ovviamente, perché io mi sono espresso sull'Inter. Tu lo farai, immagino, ma
io,
è giusto però, che lui.
Parma Juve non l'ho vista.
Vabbè, ma il succo è quello che sai bene, insomma. E poi c'è anche a questo punto un ragionamento da fare, parlando della nostra così amata, ma un po' così. Juve, di un ragionamento sulla zona Champions, che sembra, diciamo, a parte ovviamente il testa a testa per il campionato, ma è dove i lunghi coltelli si fanno affilatissimi, perché veramente è una gara ormai aperta a tanti. Da dove vuoi iniziare? Vuoi iniziare la partita di ieri?
Sì, la partita di ieri l'ho vista con attenzione. Ho già anticipato qualcosa nella chat nostra interna della trasmissione. Ma al di là che poi è una curiosità, una sensazione. Al di là dei valori in campo eccetera, ci sono degli allenatori che la incartano da altri allenatori storicamente. Con Cesao, poi vorrei parlare del Milan, no, questa non vuole essere, non voglio partire con una critica per l'Inter. Con Cesao riesce in questi pochi mesi praticamente sempre a incartarla Inzaghi in un modo o in un altro, così come a Inzaghi risulta indigesto Thiago Motta e ai tempi della Juve e ai tempi del Bologna. Insomma, ci sono degli allenatori che indecifrabili perché la partita di ieri è un risultato forte, pesantissimo, ingiustificabile, inspiegabile.
Sì, diciamo un pochino forse
vedendo
esagerato
i valori in campo, esagerato, sì, vedendo i valori in campo, la classifica, la storia di questo campionato è un risultato sorprendente.
Anche se ti interrompo un attimo, prima stavo con Marco, stavo dicendo che secondo me il tifoso milanista sicuramente guarderà come un maiale, ma è anche un po' di amarezza dovrebbe avercela, perché il Milan quindi ha dei valori, cioè non è quella scura, non è
non lo so, io non so più niente.
È vero.
È una situazione paradossale, perché questo Milan è inconsistente, è veramente friabile, veramente non ha un'identità, non ce l'aveva con Fonseca, anzi qualcosa secondo me in più stava facendo, si è rotto qualcosa, la squadra remava contro, hanno preso questo sergente di ferro, perché è un sergente di ferro questo qua, e così pronti e via in maniera fortuita. Se vi ricordate la Supercoppa o come si chiama, insomma, l'ha vinta, ha battuto la Juventus, ha battuto l'Inter, subito ha vinto un trofeo. Dopodiché sono stati fatti 5 acquisti e 5 cessioni, 5 acquisti importanti sono stati fatti, che non hanno minimamente inciso in questo campionato. Mi riferisco all'acquisto di Bondò, Jimenez, Walker, Felix e Sottil, voluti fortemente da Conceição, non hanno minimamente inciso, anzi adesso pare qualche gol lo stia facendo Abraham. Adesso il Milan si ritrova inconsistente in campionato, fuori dall'Europa.
Se vince la Coppa Italia, no,
certo, e si ritrova in finale di Coppa Italia disintegrando l'Inter, perché ieri l'ha disintegrata, l'Inter ha fatto un primo tempo migliore sicuramente, l'hanno disintegrati. Adesso si troverà in finale col Bologna, dovesse vincerla avrà aperte le porte per l'Europa, questa è la sua unica chance, incontrerà un Bologna che al momento non schiaccia, Bologna adesso è l'Atalanta dell'anno scorso, e non so come andrà a finire. Non so poi anche se dovesse vincere la Coppa Italia, visto come stanno andando i calciatori che lui ha voluto, quelli che ha voluto escludere, visti i risultati in campionato, non so se anche un'eventuale ipotetica vittoria accompagnata da un decimo posto in campionato, quali riflessioni potrà fare il Milan, società assolutamente disorganizzata, dovrà mettere una pietra per partire verso l'anno nuovo, se con Conceição o con un altro allenatore. Io non vedo un futuro sulla panchina per Conceição, perché davvero il Milan è una squadra davvero non squadra. Per quanto riguarda l'Inter, ve l'ho scritto ieri quello che penso, io le ultime partite le ho viste attentamente tutte, io ho visto l'Inter veramente alla frutta, veramente stanca di testa e di gambe. Adesso contiamo quante partite hanno fatto, non hanno fatto, il calendario, si gioca troppo, è un calcio snervante, non ci si allena più, si gioca ogni 3 giorni tra nazionale, coppe italiane, coppe europee, campionato, è ovvio che non si allena, recupera e gioca, recupera e gioca. Io ho visto un Inter veramente stanca, ma l'ho vista stanca anche col Bayern Monaco, si è qualificata bene, bravi, ma l'ho vista molto stanca anche col Bayern Monaco. E il Bayern Monaco, che sta facendo un campionato, un percorso oramai ai quarti, queste sono tutte squadre che fanno lo stesso percorso sia nelle coppe che nel proprio campionato, è una distribuzione di energie differenti, ma ho visto un Inter molto stanca anche all'andata, in cui ha vinto 2-1, io ho visto una parte del secondo tempo, l'ho vista proprio le corde. Poi è passata, complimenti, ha sicuramente ancora la possibilità, senza ombra di dubbio, di vincere lo scudetto e di vincere di andare almeno in finale in Champions, ma ho visto una squadra veramente stanca, logora.
Anche perché abbiamo fatto i conti, ha fatto oltre 50 partite, 60, no, di molto di più, 67 se arriva fino alla fine. Purtroppo
l'Inter ne ha fatte al momento credo 51, il Milan ne ha fatte 49, ne ha fatte 2 in meno l'Inter, il Milan rispetto all'Inter, non è che ne ha fatte
è nono in classifica. Nel senso, stavamo dicendo in apertura che uno dei temi secondo me importanti di cui discutere qui a Diego Armando è quello di questo controsenso, cioè il campionato italiano da un lato come ha detto prima Marco, magari non è allenante, però certamente è molto logorante, perché tu devi sputare il sangue con tutte le squadre sempre, ogni domenica. È difficile che qualcuno te la regala, poi magari vinci largo, ma non è mai, non ci inizi mai sapendo di vincere largo, e questa fatica oggi ne parlavamo anche in chat, no? Piero diceva, trovi le squadre tutte dietro la linea della palla, è faticosissimo, e le altre squadre degli altri campionati non hanno questo problema. Paradossalmente il Bayern Monaco gioca da solo, tranne qualche anno.
Paradossalmente sì, ho capito, ti permette di più provare a giocartela col Barcellona piuttosto che col Milan,
no, nel senso,
o col Bologna o col Parma.
Sì, in Italia, certo. Purtroppo secondo me il vero problema che in qualche modo secondo me nobilita la finale che ha fatto l'Inter, come le due finali che ha fatto la Juve qualche anno fa, è che tu in Italia da un lato non puoi permetterti di avere in rosa 18 giocatori dello stesso livello, perché non ci stanno i soldi, non ce l'aveva manco la Juve di Agnelli e di Cristiano Ronaldo, quei soldi lì, no? Però vabbè, diciamo che quella forse è una squadra che in Europa
ce l'aveva il Milan di Sacchi, ce l'aveva il Milan,
ce l'aveva Berlusconi quei soldi lì, che faceva i 22 titolari, no? Però se tu poi vai a vedere 17-18 giocatori di livello, le prime 4-5 squadre di Premier League ce l'hanno, Barcellona, Real Madrid ce l'ha, forse anche l'Atletico, e queste squadre qui, il Barcellona, Real Madrid, quante partite hanno nel loro campionato che sono logoranti? Mi vuoi dire che Real Madrid, non lo so, dimmi una squadra, Rayo Vallecano ha lo stesso coefficiente di difficoltà di Inter o Juve o Milan, la prima in classifica, contro, che ne so, il Genoa di quest'anno? Il Genoa di quest'anno, adesso, perché ormai si è salvato praticamente, però capito che intendo? Questa è una questione interessante.
In Italia l'Inter però parlando dell'Inter, in Italia è quella che ha la panchina più lunga, davanti si può permettere Thuram, Lautaro, Arnautovic e Taremi. La Juventus fino a un mese e mezzo fa aveva solamente Vlahovic come centravanti.
Vabbè, la Juventus lascia perdere, che la Juventus
voglio dire, lo sappiamo che in Italia siamo un pochino più corti da qualche anno a questa parte, però è anche il livello in Italia che ti permette di poter sopperire anche senza avere grandi talenti, ma basandoti su quei giocatori. Se quei giocatori perni della tua squadra sono appannati, la squadra poi non gira, perché gli altri poi sono, si chiamavano un tempo portatori d'acqua, ovviamente
i portatori d'acqua,
se in un Inter non gira Çalhanoğlu, non gira Mkhitaryan, Thuram è infortunato o non gira Thuram, la squadra non gira. Cioè la differenza non te la fa Darmian, non te la fa
Aslani,
lo stesso Di Marco, che tante volte l'ha fatta, tante volte ha spaccato le partite da solo. Però se non te la fanno quei tre giocatori anagraficamente, Mkhitaryan 36enne, Çalhanoğlu qualche acciacco lo inizia a sentire sulle gambe, lo stesso Lautaro sta continuando a dare zampate importanti in Champions. In Italia quest'anno non è andato molto bene rispetto a quello che ci aveva abituato, e se non c'è Lautaro e se non c'è Thuram non va. Quindi io vedo più che altro un po' un appannamento. Se io faccio un discorso, ti seguo in quello che dici, però parlando di una squadra in particolare ti dico che certi giocatori chiavi se non girano più, un po' tutta la squadra non gira.
Che dici, Marco? È un po' così?
Ma io
un uomo distrutto, no, soffi, fai dei lunghi soffi.
Io, dopo aver visto la debacle di ieri sera, mi interrogo anche su quando ci siamo sempre detti che l'Inter c'ha due rose. Che
no, ma questo è chiaro.
Cioè, che i giocatori di un certo livello poi alla fine c'hanno sempre il loro ricambio. Cioè, forse non è così, non lo so. Sono molto preoccupato, ecco, in questo momento egoisticamente sto guardando dentro casa mia, vedo anche le reazioni di Inzaghi ieri, che non, aggredisce quasi il quarto uomo perché non vuole il recupero, perché non vuole essere preso per il culo. Questo è un pessimo segnale. Pessimo.
Ma anche l'intervista che ha fatto a fine partita, adesso non mi ricordo.
Sì, con la rimessa laterale, dopo Bologna.
Quella, ma anche ieri su DAZN, dove all'inizio ha detto sì, no, certo, siamo stanchi, è un problema, poi subito dopo si è smentito dicendo
non deve diventare un alibi,
stanchi, ma è naturale che siamo stanchi.
Ma
è un momento difficile, al netto che la Coppa Italia, parliamoci chiaro, è la più sacrificabile delle tre premesse, ma arrivato a questo punto è meglio uscire prima che uscire così adesso, perché ti può creare delle tossine estremamente pericolose per il futuro, anche perché il Napoli l'ha agganciata, a mio avviso, a sorpresa, perché se qualcuno di voi ha detto ci sta che l'Inter perda Bologna, secondo me no, io ero convinto non perdesse, è stato poi un gol così rovesciata al 95esimo e il campionato si è assolutamente riaperto,
Hai detto bene, però il problema qual è? È che l'Inter gioca 50 minuti su 90, gli altri 40, se non l'ha sistemata prima la pratica, può perdere con tutti in questo momento.
Questo è un pochino il problema, con tutti, ma
no, con tutti, no. Col Parma fai 2-2, con l'Udinese la porti a casa, col Bologna perdi, col Milan perdi, col Napoli non ci devi giocare, però col Barcellona perdi, con la Roma domani, domenica perdi, perché la Roma è meno forte dell'Inter, ma arriva con un hype differente. L'inerzia della gara è tutta a favore dei giallorossi. Se l'Inter al 60esimo sta 0-0, subentra, non dico il braccino perché si gioca coi piedi, però mi avete capito?
Sì,
L'Inter incontra a Milano, incontra Roma, Lazio e Verona, e fuori a Torino e Como l'ultima. Il Napoli in casa a Torino, Cagliari e tre trasferte, e Genoa e due trasferte, Lecce e Parma.
Con squadre che potrebbero essere... Il Lecce forse ancora in lotta, non lo so, però ecco, mi parerebbe un campionato, un calendario un po' più agevole quello dei partenopei.
Il Lecce ce l'ha tra due partite, l'ultima col Cagliari sicuramente più agevole, la penultima col Parma, che potrebbero essere salve tutte e due.
Se l'Inter all'ultima giornata sta 4 punti sotto, il campionato è finito.
Però ecco, non diamo morto nel senso, qui io confermo il mio giudizio sull'Inter, che è superiore al Napoli.
Sì, lo è, però in questo momento è bollita, dai, parliamoci chiaro. E poi soprattutto ha fatto chiaramente capire che se manca Thuram, non dico se manca Dumfries, perché io per me non è un giocatore di pallone, però se manca Thuram non sono proponibili né Taremi né Correa. Arnautovic gioca con un piede solo perché è sempre infortunato, c'è un problema grosso davanti.
E la delusione è Taremi e Frattesi quando gioca dall'inizio. E io, Frattesi è incredibile quando entra a partita in corso.
Sì.
È un uomo che spacca le partite, ma quando parte dal primo minuto, lui, così come Taremi, che ha avuto molto meno spazio, molto meno montaggio, per amor di Dio, non incidono per niente, sono nocivi.
No, ma
non devono essere schierati dall'inizio.
Taremi è improponibile anche se entra a partita iniziata. Frattesi, stiamo parlando di un altro giocatore.
Per quanto Frattesi, sì, secondo me è un giocatore molto molto forte. Volevo anche sapere, quando avete contato le partite, io non vi ho ascoltato, ho acceso la radio dopo, avete quest'anno, al di là di tutte le varie partite potenziali di Coppa Italia, Champions, voi avete anche calcolato le partite della Nation League che l'Italia, insomma, no, tutti i giocatori nelle rose delle squadre italiane hanno dovuto fare, sì?
No, adesso l'hai fatto tu?
No,
conto,
no,
non credo.
Io
sono quest'anno, in questo campionato sono state fatte il girone pre fase finale, sono state 6 partite, no? L'Italia ha giocato con Francia, Israele, Belgio, andate a ritorno, e tutte le altre hanno fatte altrettante. E poi l'Italia è stata eliminata dalla Germania, poi ci sono le semifinali e finali.
Beh,
quindi
però...
sono state fatte, al di là delle 60 ipotetiche partite con una finale di Champions, se ne sono state fatte almeno al momento altre 8. A giugno ce ne saranno state fatte,
sì,
altre 3.
Però,
quindi...
ma scusa, ma tu le metteresti nel conto del, cioè, tipo, l'Inter ha giocato tutte queste partite, mettendoci anche quelle della nazionale, ci sono 2-3 giocatori, non è molto corretto come caso.
però Lautaro, che è andato a giocare in Argentina con la sua squadra, Vlahovic è andato a giocare con la sua nazionale, non ha giocato con l'Italia, ma ha giocato questo calendario, è un calendario mondiale, quindi tutte le squadre che hanno giocatori che giocano nelle rispettive nazionali, quindi parliamo di squadre di prima fascia, grosso modo tutti i giocatori hanno comunque effettuato almeno 8 partite. Il calendario è standard per l'Europa, ma anche per tutto il mondo: se non c'è l'Europeo c'è la Coppa America, poi c'è il Mondiale, eccetera. E poi non ci scordiamo che ci saranno almeno altre 4 partite del Mondiale per club, per Inter e Juventus a breve, subito a fine campionato. Quindi il discorso del calendario, adesso al di là di tanti tanti temi, tanti spunti che adesso sono venuti fuori, onestamente una Serie A a 20 è davvero tanto.
Sì, sì, sono d'accordo. Senti, ma i pronostici li abbiamo fatti l'altra volta?
Sì, la ricontrolliamo. Volevo un attimo interpellare Simone su un altro aspetto della un'altra questione. Avevamo detto la corsa Champions,
qui ci facciamo male.
Amico mio, anzi, amico mio, fratello mio, fratello di carne, ma fratello anche di tifo. Ci facciamo male perché partiamo proprio dalla Juve, una battuta sulla Juve da parte tua. Io la partita della Juve non l'ho vista, non potevo vederla, ma a questo punto sono contento. Ho letto, ho sentito, ho fatto, ho visto e tutto, e non e da quello che ho letto. Ho letto di, come ti posso dire, il malato che sembrava sulla strada della guarigione, invece è proprio in mezzo proprio alla ricaduta, quella piena. Io ho visto gli highlights, ho visto comunque qualche azione decente della Juve, ho visto sotto gol preso su calcio piazzato con un, mi pare, inguardabile Kelly.
Scusami se interrompo, continui subito. È stato intervistato Calulo e gli hanno detto: ma come mai avete subito il 10° gol di testa? E Calulo ha risposto, dice: beh, il problema non è tanto di noi difensori, ma è di chi sta largo e permette agli altri di crossare. Ha risposto in questo modo,
Ah, non l'ho sentita.
Interpretate voi.
Anche perché il cross, io ho visto il cross, un cross da 3/4. Tu Marco l'hai visto anche gli highlight, un cross dalla 3/4
di Parma? Sì. Sì, il gol di Pellegrino?
Sì.
La difesa della Juventus non impeccabile, direi.
Ma più che altro si deve fare un cross morbido, preciso, perfetto dalla 3/4 senza nessuno, mi pare, che contrastasse.
Beh, ma insomma, parlo io. Jovic ha fatto un gol, sembrava sotto il campetto di casa. Cross morbido, sì. Darmian non salta neanche lo vede. Dai, no, non ci siamo.
Beh, interessante questa cosa di Calulu che hai detto, Simone. Io ho visto
una partita della Juve, anche questa inconsistente, perché ha provato anche a fare la partita. Il Parma ha trovato questo gollonzo, palla così parrocchiana, calcione buttato dentro. Questa è stata la fase. Quindi non vado a commentare, né vado a commentare che con Bremer e Gatti sarebbe stata un'altra musica. Non è quello, è che non ha giocato da Juve. E mi aspettavo che con Tudor non si vedesse calcio champagne, perché è impossibile dopo 3 partite vedere calcio champagne, perché si adatti alla meno peggio, ma mi aspettavo di vedere col Parma almeno un punto che ti permetteva di essere a pari punti in zona Champions, almeno, ma non ho visto uno spirito, non ho visto un'identità della Juve. Quest'anno, l'abbiamo già detto e lo ripeterò, grazie a Giunto e soprattutto a Motta, si è dejuventinizzata un'idea. Sono giocatori, Nico Gonzalez, signori, non struscia un pallone. Cambiato da quando si parla dell'offerta del Manchester City, che dovrebbe essere fatta qualcosa come 68-72 milioni di euro.
Andasse, ce lo porto
non,
io.
Mi dispiace, perché un calciatore non gioca più a calcio. E io credo che Calulo si riferisse proprio a lui. Ma vi ripeto, Nico Gonzalez con Tudor, con Thiago Motta, una quantità di palloni persi, dribbling riusciti 0, gol 0. Vlahovic continua a litigare col pallone. Vlahovic probabilmente ha bisogno di un serio psicanalista.
No, Vlahovic semplicemente ha bisogno di andarsene dalla Juventus, perché è uno di quei classici casi in cui è un male per tutte e due insistere, intignare. L'anno prossimo, quindi, personalmente mi auguro che anche con la minusvalenza, molto probabile visto i soldi che abbiamo pagato, va bene così, va bene. Vlahovic va bene così. Ieri è stato proprio emblematico. Io poi lo sai, l'ho preso anche a Fantacalcio, quindi mi sto bevendo tutto la mano. Infatti sono ultimo. Da questa domenica sono ultimo in classifica. Mi sto bevendo tutto la mano calice. Ed è un giocatore che ieri è la dimostrazione plastica: non segna, non fa nulla, tranne un'azione, ho visto, insomma. E si fa pure male.
Ma credo si abbia una forma depressiva quando vedi il mondo così nero, ti arrabbi già il primo pallone, ti fa male. C'è un qualcosa che è squadrato, e qui la colpa è solamente della dirigenza, per aver creato che la Juventus dell'anno scorso, di questi ultimi tre anni, era comunque una Juve in enorme difficoltà, tecnicamente inferiore a questa, ma ti combatteva su ogni pallone.
Beh, dipende, io mi ricordo anche, io mi ricordo il Maccabi, mi ricordo partite che anche il problema
beh, insomma, in campionato arriva la terza tre volte adesso, cioè voglio dire, che qui siamo festi, qui siamo a pari punti con la Lazio, quindi vendeva cara la pelle, questa qui neanche ci prova, col Parma neanche ci prova.
Ma non sa come si fa, secondo me.
Comunque guardando le ultime partite, la lotta a scudetto è apertissima, così come sulla carta, poi dipende come risponde l'Inter sul campo, come risponde la Juve sul campo, perché la Juventus ha due scontri diretti, due trasferte di fila, cioè Juventus Monza, poi deve andare a Bologna, Roma, a Lazio, quindi il Bologna incontra la Juventus e Milan e la Fiorentina. Anche la Lazio non ha un campionato facile, che incontra sia la Juventus che l'Inter. Quindi sulla carta il calendario più difficile è quello del Bologna, ma non si capisce tanto. Interessante la lotta per non retrocedere, il Parma a tre punti d'oro per
abbattere la salvezza. D'oro, sì.
E io vedo molto bene il Venezia, che sto seguendo bene. Il Venezia nelle ultime 5 partite ha fatto 6 punti, ha fatto gli stessi punti del Parma, molto bene il Venezia. L'Empoli continua col suo passo di 3 punti ogni 5 partite, presta poco è quello il suo range. Lecce 26 le sta perdendo tutte, ha fatto un punto nelle ultime 5 partite. Cagliari sta un pochino più avanti, quindi io credo che la lotta sarà tra Venezia e Lecce.
Venezia e Empoli e Lecce, che stanno lì nel...
Sì, più Venezia e Lecce, sì. Però credo, insomma, se ne salva una di queste tre, per cui credo vedo meglio il Venezia.
E alla fine sì, è un fine campionato interessante. Diciamo che, per, come diciamo prima con Marco, c'è già più o meno il quartetto di squadre che andranno a giocarsi la Supercoppa Italiana di Adria l'anno prossimo. Ci sono il Napoli, Inter a seconda di chi arriva prima e seconda, ma non penso che una delle due non arrivi fra le prime due, e poi Milan e Bologna. E quindi ci immaginiamo, nel caso in cui capiti, un Napoli-Bologna Riyad veramente con 300 arabi che si vedono sta partita, veramente senza senso questa formula e giocare in trasferta. Bene, dai.
Prognostici l'altra volta non li abbiamo fatti.
Ma facciamoli a sto punto.
Io guardate, ho carta e penna, se voi mi dettate.
Allora prendi le partite, dai.
Cominciamo. Como Genoa, fatti il tuo schemetto. Como Genoa.
Si comincia?
Sempre in ordine di età, Marco, io e te. Vai, Marco.
1
Como Genoa, io dico 2.
1
Ok. Venezia Milan.
2
Io dico, conosciuto mio cugino, azzardo, 1.
Dai.
X.
Fiorentina Empoli.
1
Io dico X.
Derby, 1
Inter Roma.
Mamma mia,
Eccola voi.
Ma che devo dire?
Quello che pensi.
No, quello che spero. Purtroppo penso X, ma devo dire uno.
Io dico uno, lo penso.
Io penso X, ma dico uno.
Juventus Monza.
Uno.
Un tempo sarebbe da dire partita da tripla.
No.
Juventus, non giochiamo.
Juventus Monza è uno, e dovrebbe essere uno. Io
partita da tripla, no.
Ma ormai questa Juventus, sì.
Un tempo non si poteva dire, era uno fisso. Ora si dice partita da tripla.
No, quando c'era la schedina.
Ah, vabbè, era il modo di dire, il modo riferito di dire, al passato.
Dai, Juventus 1, io
dai,
dico
1. Uno. Dai.
Atalanta Lecce.
1.
1.
Sì.
Napoli Torino.
Che devo fare, il tifoso, dico X, no?
Beh, questo comunque non è come Inter Roma, perché il Torino c'ha un po' meno dentro le cose. Però...
il Torino non ha nulla da chiedere, la Roma sì.
Però il Torino non sta giocando male ultimamente.
No, però non ha motivazione. Se si trova di fronte a una squadra che la pressa per 95 minuti, alla fine lo piglia il gol. Uno.
Uno, sì, uno.
Siete tutti uno?
Sì.
Dico anch'io uno, dai.
Udinese Bologna.
2.
Io dico X,
un po' io da, dico 2,
un po' da tifoso. Verona Cagliari. Marco,
che partitaccia. X
1,
dai, spariglio io 2,
e poi Lazio Parma
1.
La Lazio penso che non si faccia scappare occasione. Il Parma, devo dire la verità, che è rognosetto. Io dico X, ma sempre è più una cosa da tifoso che da così, sì, commentatore nazionale.
Anch'io vorrei l'X, ma il Parma si scioglierà in casa della Lazio e perderà 3-0, massimo 3-1, quindi vince la Lazio.
Se perde 3-0 ti offriamo lì il ramen da...
Il kebab che ti ha avanzato gli
il kebab, no, il kebab
va bene.
Grazie Simone, buonanotte.
Ciao Simone. A tutti, ciao.
A giovedì prossimo,
ciao, buonanotte.
Ringraziamo Simone. Marco, cosa vogliamo concludere? Ah, c'è Iuri, vogliamo provare a chiamare Iuri, sentiamo lui che
ma
dice.
Si è fatto un po' tardi,
si è fatta una certa, 22:55,
lo chiamiamo un'altra volta.
Iuri, ti vogliamo bene, ti chiamiamo un'altra volta. Grazie a tutti per averci seguito,
sì. Metti una basetta.
La basetta, metto questa basetta qua, metto il muro del canto come basetta, poi lo sentiamo pure.
Come prima.
E un po' di pace. Ci sentiamo giovedì prossimo al... No, è primo maggio giovedì prossimo, non so se ci siamo giovedì prossimo. No. Forse no. Sì. Ci sentiamo prossimamente. Sì. Se non dovessimo esserci, ascoltate il primo maggio per essere lavoratori, non si lavora, anche se questo è una grande passione più che un lavoro, almeno in questa fase della nostra vita, poi magari tornerà a essere un lavoro, chi lo sa.
No, lavoro è una parola che non conosco. Lavoro,
se non ci dovessimo essere giovedì prossimo, ascoltatevi i podcast che tanto hanno valenza perpetua. Sì.
Certo.
Buonanotte.
Buonanotte.
Hai portato a casa, l'hai incorniciato e mo sta ancora là. Pensavo te bastasse, ma sbagliavo. Se sbaglia spesso pure a respirare. Te sei imparato come funziona il mondo e sei sparito. E il sogno nostro t'è sembrato poco, t'è sembrato il vizio d'un fallito. E ogni giorno marzerò contento da ben cantiere in paio de canzoni che strilleremo fino a fa mattina, st'amore che è